Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Il consigliere di Stato Claudio Zali è indagato per il suo interessamento al caso del 14enne detenuto alla Farera. A rivelarlo è il quotidiano La Regione, abuso di autorità e tentata coazione, le ipotesi di reato. Uno sviluppo che si aggiunge a un'altra vicenda, quella emersa ieri, la pubblicazione di audio attribuiti a Zali in cui esorta un'interlocutrice a picchiare una donna. Attesa per oggi almeno una reazione del governo. Laghi, fiumi e piscine, sempre più persone li frequentano, ma il numero di incidenti mortali resta tutto sommato stabile, un risultato positivo per chi si occupa di prevenzione anche attraverso immagini molto forti. Inizia dalla Conference League la stagione del Lugano Calcio all'AIL Arena, stasera la squadra di Crocitorti sfida i kosovari del Dukagini. Di nuovo Claudio Zali in apertura dunque. Il presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino è indagato dalla Procura ticinese. La novità che emerge questa mattina dalle pagine della Regione non riguarda però le frasi sessiste e violente registrate durante una conversazione con una conoscente ed emerse ieri. L'indagine della Procura è invece relativa all'interessamento del consigliere di Stato leghista al caso del 14enne rinchiuso nel carcere della Farera. In studio con me c'è Alessandro Broggini. Alessandro, cosa possiamo aggiungere?
L'incarto, secondo quanto riporta oggi il giornale di Bellinzona, sarebbe già stato aperto alla fine di giugno. Le ipotesi di reato nei confronti di Claudio Zali sono di abuso di autorità e tentata coazione. E i titolari dell'inchiesta sono il procuratore generale Andrea Pagani e la sua sostituta Chiara Borelli. Gli inquirenti avrebbero già compiuto alcuni atti istruttori, interrogatori, perquisizioni, avrebbero sequestrato documentazioni. Il lavoro della procura è parallelo a quello del Parlamento ticinese, che, lo ricordo, ha attivato l'alta vigilanza per far luce sull'operato di Zali, che si era spontaneamente interessato alle condizioni di carcerazione di un minorenne di 14 anni, figlio di una sua conoscente, detenuto nel carcere giudiziario della Farera. Un interesse che aveva portato Zali a convocare nel suo ufficio il 9 di giugno diversi alti funzionari cantonali, oltre alla giudice dei minorenni. Nelle prossime settimane sapremo se gli accertamenti sfoceranno in un decreto d'accusa o di abbandono.
E adesso torniamo invece all'altro caso che vede coinvolto appunto sempre Zali, la pubblicazione su Instagram di alcuni audio attribuiti al consigliere di Stato in cui suggerisce alla sua interlocutrice di picchiare una donna, John Robbiani.
Sì, delle telefonate registrate alcuni anni fa all'insaputa di Claudio Zali sono state pubblicate sui social network. In quelle telefonate, lo ricordiamo, Claudio Zali suggerisce alla sua interlocutrice, una sua conoscente vittima di stalking, di picchiare la donna che la molesta e aggiunge: riempila di botte, io quando è venuta a casa mia l'ho pestata. Ieri Claudio Zali è passato al contrattacco, ha parlato di una nuova e strumentale violazione della sua sfera privata e ha detto di voler denunciare i presidenti di PLR, Centro e PS. Dunque Alessandro Speziali, Fiorenzo Dadò e Fabrizio Sirica. Questo per aver, citiamo Zali, utilizzato registrazioni illegali per esercitare pubblicamente pressioni indebite su di lui. Ma cosa avevano fatto i tre presidenti? Sentite queste registrazioni, diventate di dominio pubblico. Avevano scritto una lettera a Zali e agli altri membri di governo per chiedere chiarimenti, secondo loro, per salvaguardare la fiducia e la credibilità delle istituzioni. Ieri nessuno dei tre ha voluto parlare, ma oggi la situazione potrebbe cambiare, anche perché appunto Zali ha annunciato di volerli denunciare tutti quanti. E oggi potrebbero, il condizionale è ancora d'obbligo, prendere la parola anche gli altri membri del governo, che ieri non si sono fatti sentire. E intanto c'è già chi, come l'MPS, invita Claudio Zali a prendere in considerazione le dimissioni o perlomeno a lasciare subito la guida della giustizia. E l'UDC, che in contrasto con Claudio Zali ha fatto saltare l'alleanza con la Lega, per ora non si è espresso.
Torno da te, Alessandro Broggini. Come detto, le reazioni politiche per ora si limitano all'MPS che chiede appunto a Zali di farsi da parte. Allora, partiamo da qui.
Sì, partiamo da qui perché la richiesta del Movimento per il Socialismo ci permette di mettere in evidenza un fatto. Se Zali decidesse di abbandonare il governo, tecnicamente il primo subentrante sarebbe il consigliere nazionale presidente dell'UDC cantonale Piero Marchesi e, pensate, in virtù di una lista congiunta frutta di un accordo che oggi la stessa UDC poche settimane fa ha stralciato, decidendo di correre da sola alle prossime elezioni cantonali. Un'ipotesi quest'ultima che sconvolgerebbe in maniera piuttosto radicale strategie ma anche ambizioni delle forze politiche cantonali per le elezioni del prossimo anno. L'alternativa evocata sempre dall'MPS è che Zali abbandoni la guida dei rapporti amministrativi sulla magistratura, frutto, lo ricordo, del cosiddetto arrocchino con il suo compagno di partito Norman Gobbi. Se il passo a lato non lo facesse lo stesso Zali, spontaneamente dovrebbe essere il Consiglio di Stato a imporglielo a questo punto, insieme anche alla guida della Polizia Cantonale.
Ecco, appunto, Consiglio di Stato, nessun consigliere di Stato però si è espresso finora.
No, ieri, lo ha detto il collega Gian Robbiani, li abbiamo cercati senza successo, però il governo non può permettersi più di tergiversare, di attendere la fine delle vacanze. C'è un consigliere di Stato sul quale pendono delle ipotesi di reato, ricordo al momento sono ipotesi per il caso del 14enne incarcerato alla Farera, e poi c'è l'impatto, ma anche la gravità, perché anche qui ci sarebbero degli estremi per ipotizzare dei reati penali, delle parole di Zali rese pubbliche ieri, che non colpiscono solo l'opinione pubblica ma anche l'attività dei suoi colleghi di governo. Immaginiamo il DSS di Raffaele De Rosa in prima fila per la lotta alla violenza, alla discriminazione di genere. Ricordiamo quanto si è speso il cantone per attivare il 142, il numero di telefono per l'aiuto alle vittime di violenza, e questo è solo un esempio. E poi c'è Marina Carobbio con la prevenzione nelle scuole che dirige, ma anche personalmente lei da sempre in prima fila su questo tema. La ricordiamo per esempio in testa al corteo da presidente del Consiglio nazionale nel 2019 a Bellinzona davanti a 5.000 persone, e oggi Carobbio è pure vicepresidente del Consiglio di Stato.
Ecco, e gli altri partiti invece?
Assenti, tutti. PLR, Centro e PS hanno dalla loro il fatto di aver dato il là al caso, scrivendo a Zali con copia al governo per chiedere lumi delle telefonate. Ieri si vociferava di una reazione congiunta che intanto però non è ancora arrivata, e sempre ieri nel timido comunicato della Lega dei Ticinesi tra le righe si leggeva una certa difficoltà, misto imbarazzo, nel gestire un caso. Oserei dire a questo punto, più che un caso, una persona che oggi, l'abbiamo visto in apertura, si complica ulteriormente. Gli altri, compresi l'UDC che ambisce a sedere in governo, sono in silenzio, e mi permetto, non è un bel segnale da parte della politica ma anche delle istituzioni nei confronti dei cittadini.
E di segnali e reazioni ne attendiamo oggi. Passiamo adesso alle altre notizie. Annegamenti e campagne di prevenzione. L'estate mette a dura prova le autorità, soprattutto quando fa caldo e in molti cercano refrigerio in laghi e fiumi. Quest'anno in Svizzera si contano già almeno 15 morti in acqua, di cui 4 in Ticino, dove da anni si cerca di sensibilizzare i bagnanti sui pericoli. L'attuale campagna Acque Sicure usa immagini particolarmente forti. Un volto sorridente sopra il livello dell'acqua e lo stesso volto senza vita sotto la superficie. Tina Furger ha chiesto al responsabile della campagna di prevenzione, Sascha Gobbi, il motivo di questa scelta.
Abbiamo deciso di portare delle immagini un po' più forti, perché la prevenzione è anche questo, far vedere quello che può succedere nel peggiore dei casi. Allo stato attuale, in questo momento, la campagna è apprezzata, abbiamo avuto degli echi positivi. È chiaro che l'immagine del bambino a qualcuno ha dato un po' fastidio.
E intanto qual è il vostro bilancio intermedio di questa stagione?
C'è più interesse dei ticinesi, quindi della popolazione residente, ma anche dei turisti, di frequentare fiumi, laghi e piscine per momenti di relax o per attività sportive. Il numero di incidenti mortali è abbastanza stabile, e questo significa che all'aumentare delle persone, se il numero di incidenti resta stabile o diminuisce, le campagne hanno un impatto positivo.
In Ticino dunque la prevenzione passa anche da una campagna cantonale molto visibile e che fa molto discutere, ma in Svizzera esistono già regole e raccomandazioni nazionali della Società Svizzera di Salvataggio. Che cosa può aggiungere allora un'iniziativa locale o cantonale? Ce ne parla ancora Tina Furger.
Le regole per evitare incidenti in acqua sono valide e le stesse in tutta la Svizzera, ma il modo per farle arrivare ai bagnanti può cambiare da cantone a cantone. In linea di principio, tutto ciò che sostiene la prevenzione e contribuisce alla sicurezza in acqua e sull'acqua è utile, ci spiega Christoph Merki della Società Svizzera di Salvataggio. Quindi, dal suo punto di vista, è sensata ogni iniziativa che contribuisce ad aumentare la sicurezza, che sia privata, della società di salvataggio oppure cantonale. Il punto per la Società Svizzera di Salvataggio è quindi riuscire a raggiungere al meglio le persone, soprattutto quando fa caldo e aumenta la tentazione di entrare in acqua, anche in luoghi non sorvegliati. Il problema di fondo è che le persone sottovalutano i pericoli e, nella maggior parte dei casi, sopravvalutano se stesse. È questo che tramite le campagne bisogna ricordare a tutti, continua Merki. Ciò che a livello regionale si può sicuramente fare meglio è entrare in modo specifico nel merito delle acque locali. Per la Società Svizzera di Salvataggio, quindi, una campagna cantonale come quella ticinese non sostituisce la prevenzione nazionale, ma può rafforzarla, soprattutto perché permette di parlare a un pubblico preciso, in un territorio dove fiumi e laghi sono molto frequentati.
Restiamo in tema con il prossimo contributo. A Ginevra è stato sospeso il divieto dei costumi che coprono tutto il corpo. Per ora nelle piscine pubbliche si potrà continuare a indossare quindi burchini e costumi lunghi. La Camera Costituzionale della Corte di Giustizia ginevrina ha infatti congelato la nuova legge cantonale, giudicando il provvedimento potenzialmente lesivo dei diritti fondamentali e non abbastanza fondato. Ma ci dice di più Anna Valenti.
Il giro di vite sui costumi coprenti non regge la prova dei giudici. A Ginevra il divieto viene stoppato, almeno per ora. La Camera Costituzionale della Corte di Giustizia ginevrina ha infatti sospeso la nuova legge cantonale sulle piscine e bagni pubblici entrata in vigore a fine maggio. Nata da un progetto dell'UDC che mirava a vietare i cosiddetti burchini, considerati incompatibili con le norme di balneazione elvetiche e con l'integrazione auspicata dal partito, la norma era stata ampliata in Gran Consiglio fino ad includere tutti gli indumenti lunghi, ossia costumi oltre il ginocchio, braccia coperte, tenute antiraggi ultravioletti raccomandate dai dermatologi. Un divieto generalizzato che il Consiglio di Stato ginevrino aveva già giudicato sproporzionato e lesivo della libertà individuale. Valutazione condivisa dai giudici ginevrini, secondo cui la legge non è sostenuta da motivazioni sufficienti ed è potenzialmente in contrasto con diritti fondamentali, dato che esclude dai bagni pubblici persone che si coprono per motivi religiosi, di pudore o di salute. Una vittoria di tappa l'ha definita il Coordinamento per la Balneazione Inclusiva, secondo cui la decisione salva l'estate e impedisce che persone vulnerabili vengano escluse in piena canicola. Tra gli oppositori, ma anche ricorrenti, figurano anche la città di Ginevra, i comuni di Vernier, Merin, Carouge e Lancy, che da mesi denunciano un'ingerenza cantonale nella loro autonomia e definiscono il cosiddetto divieto del burkini una misura discriminatoria e sanitariamente discutibile. La parola fine sulla vicenda non è però ancora scritta. Dopo la sospensione, la Camera Costituzionale della Corte di Giustizia ginevrina ora è chiamata a decidere se abrogare o meno la legge.
Un agente software dotato di intelligenza artificiale scappa da un ambiente di contenimento durante un test. Si introduce illegalmente nella banca dati di un'altra azienda che, dopo aver provato a difendersi senza successo, deve ricorrere a un prodotto concorrente di produzione cinese. Allora, sembra l'inizio di un romanzo di fantascienza, invece è la cronistoria di un incidente rivelato ieri dalla società OpenAI, che ora sostiene che l'agente ha agito autonomamente. Sentiamo Cristiano Valli.
Sull'episodio specifico, quasi tutti gli esperti di sicurezza indipendenti sono in realtà piuttosto scettici. Ci si sofferma su quanto, nonostante OpenAI abbia dettagliato quel che è accaduto, sia come sempre pressoché impossibile riprodurre questo tipo di incidenti. Il consenso generale è che dai dati forniti non si possa determinare se si sia trattato di un comportamento autonomo o se l'agente utilizzato si sia limitato a fare ciò per cui il test era programmato. Ma quel che in molti si chiedevano ieri era se voci di questo tipo potrebbero spaventare il mercato in vista del debutto della quotazione di OpenAI a Wall Street. Una domanda che abbiamo girato a Jani Koncicki della Facoltà di Economia dell'Università della California a Berkeley. It reinforces the misconception that AI can think autonomously. Notizie come queste hanno l'effetto opposto, aiutano OpenAI, aiutano a perpetuare il pregiudizio che un'intelligenza artificiale possa pensare in maniera autonoma. Ma non solo, la valutazione di queste aziende dipende dalla capacità di convincere il mercato di essere in grado di produrre utili. Al momento ci sono solo due settori in cui questo avviene: l'intrattenimento per adulti e la sicurezza digitale in campo bellico. Quando viene diffuso un filmato contraffatto ma particolarmente convincente, o quando viene portata a termine con successo, come in questo caso un'intrusione informatica, poco importa se l'input sia umano o se sia avvenuto autonomamente. L'opinione pubblica dice attenzione, questa cosa è pericolosa. Il mercato dice attenzione, questa cosa è interessante. Public opinion says watch out, this is dangerous. While
the market says watch out, this is interesting. Abbiamo ancora una notizia, quella appena passata è stata una nuova notte di attacchi incrociati in Medio Oriente, la 12ª consecutiva. Le forze statunitensi hanno colpito, secondo quanto comunicato dal comando centrale, installazioni militari in varie città iraniane, a Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare del paese, al confine con l'Iraq, dove due persone sono rimaste uccise, e nei pressi dello stretto di Hormuz. In risposta, gli iraniani hanno lanciato droni contro il Kuwait. Il conflitto intanto si è allargato anche al Mar Rosso, dove gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno imposto un blocco ai porti sauditi. Colpite nelle ultime ore due petroliere saudite, non ci sono vittime. Questa era l'ultima notizia del radiogiornale, adesso c'è lo sport.